Vuole andare al primo messaggio che abbiamo ricevuto da parte di una nuova sorella.
Come si chiama?
Sara.
Sara.
Pace, fratello Giuseppe, a te Angela e Dora.
Anche a te, dolcissima sorella.
Fratello Giuseppe, vorrei farti una domanda. Quando verrà l'anticristo e il microchip, come faranno i carcerati? Sono obbligati a metterlo o meno? Aspetto quanto prima una tua risposta, fratello Giuseppe. Un abbraccio nell'amore del Signore e grazie che da te stiamo imparando tante cose. Sara, Nunzia, Patrizia, Silvana, Antonella, da Napoli.
Questa non è mica solo Sara, questa c'è tutta una chiesa lì,
Sì, è una chiesa.
una nuova chiesetta per Gesù, non è meraviglioso? Tutto
Amen.
opere di Dio, io non li conosco neanche se sarà, sono 5 sorelle nuove.
Sì.
Ti hanno mandato una foto?
No,
Oh, peccato,
sarebbe bello,
così
verrebbe.
è bello vedere una foto quando preghi per le persone. Bene, gloria al Signore. Allora, io ho evangelizzato a Napoli, sai, Napoli è uno spettacolo, sai. E la cosa però più bella sono le persone.
Sì.
Sì, insomma, città un po' troppo politicizzata, troppo, però le persone sono bellissime, dolcissime. Mi ricordo quella signora che che ha dato un colpo alla mia macchina con la sua macchina.
Una signora?
Mi ha dato un colpo con la macchina.
Ah, yeah. A Napoli.
A Napoli, sì.
E
Ma
poi?
la sorella è una donna dolcissima. E vedere che colpo dolce che mi ha dato la macchina.
E poi cosa hai fatto?
Ma ero lì all'angolo che stavo bevendo caffè pensando ai fatti miei, cercando di, sai, svegliarmi per non addormentarmi. E sento, boom! Ho detto,
Oops.
caspita, che succede? Ero lì in piedi, sai, chiosco attaccato sul marciapiede, no? A Napoli ce ne sono moltissimi, simpatici. E vedo, mi giro e vedo che il mio camper ondeggia.
Camper?
Avevo un camper, sì. Che lì dormivamo vicino al porto. Che era un viaggio di evangelizzazione e c'era suo fratello che dormiva sul portapacchi sopra in cima del camper. Il fratello americano che dormiva in cima. E eravamo parcheggiati al porto per andare a spendere soldi in campeggio. E questo gli piaceva guardare le stelle e allora si dormiva sul tetto. Era estate. E a fianco del camper, poi parcheggiato a fianco del molo dove c'erano le navi, le barche con l'acqua. E gli dice, ma stai attento che se ti giri vai a finire nell'acqua.
Ah,
E ce la ridevamo, no? E insomma, non è mai successo, no? Allora ero lì che bevo il caffè e sento patapum. E dico, ma qualcuno avrà fatto. Mi giro e vedo il mio camper che ondeggia. Caspita, posto la tazzina neanche finito il caffè, vado, ma come mai che il mio camper ondeggia? E vedo questa signora che stava cercando di. Stavo cercando di o parcheggiare o di uscire uno o l'altro con la sua macchina e avevo colpito e allora mentre vado lì a guardare e sento pum di nuovo e do un colpo all'altra macchina. Dico, caspita, ma chi ti ha dato la patente in te? E gli dico, oh, che sta facendo lì? Guagliona. A Napoli dico guagliona,
Cos'è?
anche il ragazzo giovane, guagliò. Guaglio, che fa? Oh, picciottella. È una signora. Allora, metto le mani qui e dico, ok, venga fuori, chiacchieriamo adesso. E questa esce. Dico, prima che non mi fa neanche parlare. Si mette a gridare, fa, per favore non mi parli che questo giorno io non dovevo uscire di casa e tutto mi è andato storto. E è andato avanti sulla filastrocca per un paio di minuti a darsi la colpa, a insultare. E ha detto, signora d'accordo, vada via pure, vada tranquilla. Questo è il salto in macchina, non mi ricordo se ha dato un altro colpo o no. E tutto arrabbiato con se stessa, se guida via. Io guardo e c'è una bottarella nel camion, guardo da star lì a cercare assicurazioni. Ho porso l'altra guancia. Mi pare che gli ho anche detto Dio la benedica. Alleluia. Questa è Napoli, diciamo, però la gente è meravigliosa. Cioè non guardare Napoli sempre alla televisione, la camorra, la zona, i quartieri napoletani, eccetera. Insomma, senti. Tu vai nei quartieri milanesi, c'è più mafia di Napoli, solo che a Milano la mafia è più sofisticata, capirai che sono più alto livello, sono tutti al governo, insomma. Allora,
Allora, Sara annunzia Patrizia Silvana Antonella.
Cos'è che mi sono dimenticato cosa hanno chiesto? Mi ripeti per cortesia, perché io sono ancora lì a cercare di... Sto ancora lì a guardare il mio camper.
E terminare il caffè,
eh? Sì, poi c'è andato a finire il caffè. È logico, mica spreco mezzo tazza di caffè. Allora, cosa chiedono?
La domanda è: quando verrà l'anticristo e il microchip, come faranno i carcerati?
Ah, ecco.
Sono obbligati a metterlo?
Dunque, dalla tua domanda suppongo, diciamo, magari c'è qualcuno in carcere, insomma. Vabbè, che Dio lo benedica, li benedica. Guarda, in carcere, carissimi, loro faranno come tutti i cristiani che in quel tempo verranno imprigionati e che dovranno decidere se ricevere il microchip, che credo che sia il marchio della bestia, e perdere quindi l'anima, come dice Apocalisse 14:9, perdi l'anima se prendi il microchip, o il marchio della bestia, quello che sarà, oppure lottare fino alla morte per respingerlo.
Allora non saranno obbligati a metterlo?
No, li obbligheranno, però possono rifiutarsi.
Ah, ok.
E giungerà il momento che rifiutarlo vuol dire morire.
Sì.
Capisci?
Sì, sì.
È un po' come adesso che il caro Matteo Renzi ha detto, i politici hanno detto lì che vogliono mettere la leva obbligatoria. Quindi dovrai dare, fratelli che avete figli, fra poco arriveranno e chiederanno che questi figli vadano a militare. Uh-huh. E adesso l'Italia combatterà a fianco dell'anticristo, perché l'Italia è una delle 10 nazioni che sosterrà l'anticristo in base alla profezia.
Sì.
Per questo anche un altro motivo che ho preso i miei pulcini, ce ne ho 6 e più voi, e sono tagliato la cosa, sono qui in Sud America, militare, le guerre che se le combattono loro.
Sì, è vero.
Noi siamo qui all'estero e ciao. Certo, se tornano ti prendono subito, però ho chiesto al consolato, a noi che siamo all'estero e i figli li vorranno andare a fare militare oppure no, e il consolato mi ha detto dipende di quanto restrittivo faranno la legge, se dovranno richiamare anche gli italiani dall'estero.
Sì,
no. Prima che richiami i miei figli penso che vada in qualche caverna, in qualche bosco.
Va bene,
andrò a fare lo zingaro piuttosto. Mi metterò un asciugamano torcigliato sulla testa e comincerò a parlare indiano. Perché gli zingari loro parlano un'altra lingua.
Sì, sì.
Cioè, ha sentito chi era con me, come abbiamo evangelizzato 3 zingari?
Questo. Io.
Sì. Ti ricordi, scusa, 3-4 giorni fa?
Sì, no? Si è rotto il pulmino, no?
Si è rotto il nostro pulmino.
E siamo andati a evangelizzare in un meccanico, molto specifico.
Sì. Cioè, il pulmino rotto, per qualche motivo strano ci è salito il desiderio irrefrenabile di evangelizzare un meccanico, chissà perché. E guarda caso c'era solo un posto in una grandissima città, che non neanche lo conoscevamo, che riparavano serbatoi di diesel, mm-hmm. Che era il diesel, cioè il diesel lasciava la traccia dietro, guidava, gocciolava il diesel.
E il Signore ci ha guidato direttamente lì.
Ma ti dico, infatti siamo andati da uno e il padrone c'era qui e là, e allora gli ho detto ad ora... qui mi sa che sia nel posto sbagliato, continuiamo a cercare. Sono andato al prossimo posto, infatti, e c'era il cartello fuori che diceva riparazioni serbatoi diesel, serbatoi di carburante. Ho detto, guarda qui, tutta la mia vita non so se ho visto mai un meccanico che avesse un cartello così. Guarda, siamo entrati in quinta, insomma, piano piano. E poi?
E poi l'abbiamo evangelizzato al direttore meccanico che era lì.
Sì, questo mi ha raccontato la storia, appena avuto un'operazione di prostata, che c'è un cancro alla prostata, mm-hmm. E gli hanno operato lo stomaco, è stato 5 giorni in rianimazione e adesso sta bene. E allora ci stava un po' incoraggiando a vicenda.
No, ma era dolcissimo.
Era della mia età.
Era dolcissimo dall'inizio ho detto, mm-hmm. Sì, come no, voglio aiutarvi. Allora ci hanno reparato il serbatoio, come li chiami?
Il serbatoio, mm-hmm. Sì. Siamo andati in giro a cercare pezzi, sì, di cambio, li abbiamo portati.
Sì, e mentre, parentesi, l'ho chiamato ieri per salutarlo.
Cosa dice?
E ti saluta, e stai, cosa ha detto? È stato un piacere conoscervi, che Dio vi benedica la vostra missione.
Che dolce, ci ha fatto tutto il lavoro gratis.
Sì, sì.
Vedi, noi paghiamo con l'evangelizzazione.
Allora, mentre che io con Andrew eravamo lì con lui, no, guardandolo riparare, ci sono avvicinati tre zingari, un zingaro e due donne.
È arrivata una macchina, era un Fiat Fiorino, questo aveva, col piccolo cassonetto dietro.
Che dormivano dentro?
Dormivano lì, sono tre, due donne e un uomo e un bambino, una piccola bambina, bellissima.
È meglio che dici tu. Come
e insomma, ho visto che mi guardavano e allora io sono girato, cosa ho fatto? Ho tirato fuori
una monetina,
il portafoglio dove c'è dei denari di carta, ho preparato una moneta, no? E l'ho messo via perché non mi piace aprire il portafoglio con il denaro di carta che sai di questi tempi. Già una volta mi hanno strappato i soldi e sono scappati, quindi ho imparato qualche trucco. Ho preparato una monetina, allora questa ragazza, quella giovane di 20 anni, si avvicina, di dove sei? Qua e là, ma posso leggerti la mano? E ho detto, ma c'è perdere, guarda, compra questo amuleto che porta fortuna. Gli ho detto, subito ho chiesto un'offerta, gliel'ho data, no? La moneta pronta. E poi mi fa anche, io ti voglio vendere anche un amuleto. Ho detto, ma gli ha detto, sei cristiana? Fa, sì, certo. E ho detto, guarda, i cristiani non credono negli amuleti, tantomeno di venderli o comprarli. Poi io, se non credono alla fortuna, no, non credono alla fortuna, credono alla benedizione. E allora, insomma, l'ho evangelizzata.
E a me mi ha colpito molto perché i zingari sono molto, they are very looked down at.
Sono molto criticati.
Criticati, ma io ho visto l'amore del Signore attraverso di te, Giuseppe. E mi ha colpito a me, perché anche io all'inizio mi fanno come un repulso, no? Allontanarmi.
No, invece io li ho abbracciati.
Ma tu li hai abbracciati. E gli ho detto, guarda, perché loro hanno un'anima.
Logico.
No? Allora, pensare alla loro anima.
Certo.
E mi sono avvicinata anche io, insieme a te, no? L'abbiamo evangelizzata, questa giovane. E sai, ha chiuso gli occhi la giovane e ha detto, prega per me perché sono in depressione,
è depressa. Dice, sono depressa, ho detto, perché? Perché tutti ci discriminano e ci criticano, però sono vestiti da zingaro, sai, molti colori. Gli ho detto, però dovresti un po' anche vestire in maniera di non andare troppo nell'occhio, così che la gente non vi discrimina, no? Ma lei non gli interessava il discorso.
No, ma mi ha colpito molto perché tu eri interessata dalla loro anima. Allora, con tanto amore l'hai evangelizzato. Io, proprio io, ho sentito l'amore del Signore attraverso di te per loro. E, between the three?
Sì. Tra tutte e tre?
Due hanno pregato con tutto il cuore per ricevere Gesù.
Sì, due. La moglie e l'altro che era un po' superficiale. Continuava a parlare alla giovane in lingua zingara, no? E gli ha detto, parla spagnolo. Così che ci capiamo.
Ma hanno
per
pregato,
me era lingue.
Hanno pregato con tutto il cuore e alla fine gli abbiamo dato anche CD con musica cristiana, i film di Gesù, erano molto molto contenti.
Felice, sì. Sì, poi è arrivato appunto il marito e quindi come tu hai detto anche lui ha pregato per ricevere Gesù. Poi c'è questa bambina, 3 anni, sempre sorridente.
Sì, bellissima.
E così ha tirato fuori il portafoglio e deciso di dargli una banconota. Oltre a per mostrargli che non siamo solamente lì a predicare, eccetera, ma dare amore tangibile.
Ma erano così grati.
È stato bellissimo. Questo è stato anche una bella testimonianza per il padrone del meccanico.
Sì.
Gloria al Signore. E così, grazie Gesù. Questa è la storia degli zingari. Quindi stavo dicendo, tra gli zingari, io amo molto gli zingari. Io prego infatti di iniziare qualche chiesa tra gli zingari, sempre avuto desiderio, perché zingari è gente speciale, capito? In un certo senso è gente come noi, sono nomadi come noi, capisci? Gesù ha detto andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo, cosa che diciamo io ho dovuto imparare a fare, però invece i zingari nascono così, capisci? Quindi Dio benedica gli zingari, evangelizzate gli zingari. Quando vengono a evangelizzare e leggervi la mano, tu gli dici, guarda, anche io leggo, posso leggere i tuoi occhi?
Sì, perché evangelizzandoli loro diventano cristiani,
certo.
Allora è una vittoria.
Sì, esattamente. Sì, poi gli ho detto, mi raccomando, lui aveva una Bibbia, questo qui nel Fiorino, e gli ho detto, guarda, hai visto che c'è una Bibbia in macchina, però non l'aveva mai letta questo, non sapeva neanche niente. E gli ho detto, adesso ti do una parola da parte di Gesù, il Signore vuole che leggi un capitolo del Nuovo Testamento ogni giorno quando siete insieme a mangiare, ogni giorno. E questo non sapeva dove era il Nuovo Testamento, così ho preso la Bibbia, gli ho preso sai che c'è la cordicella, gliel'ho messo qui, questo
sì,
qua è il Nuovo Testamento, un capitolo al giorno. E questo era molto grato, era dolcissimo quest'uomo.
Amen, amen. Grazie Gesù. Giuseppe, quando rispondi a Sara, Annunzia, Patrizia, Silvana, Antonella?
Veramente, qua sta andando tutte le parti. Allora, cara Sara, Nunzia, Patrizia, Silvana, Antonella e tutti gli altri lì con voi, vuoi sapere, ecco, io te l'ho già detto, quindi ho già...
Hai detto che i carcerati avranno la possibilità di rifiutare il microchip?
Sì, sì.
Anche pagando la morte, con il prezzo della morte?
Sì, giungerà il momento che, come tutti che rifiutano il microchip, il marchio della bestia, potranno dover pagare con la vita questa decisione. Va bene? Vado a leggere la scrittura, secondo Timoteo 1,8.
Ok.
Va bene? Te la leggo una io, Filippesi 1,7. Ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché vi ho nel cuore, voi tutti che, tanto nelle mie catene, quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo, siete partecipi con me dalla grazia. Quindi, qui Paolo dice che era nelle catene. Quindi Paolo è incatenato, imprigionato, eccetera, a Roma, lui continuava col Vangelo fino alla morte. Bastava che lui stesse zitto, magari si salvava la vita. Invece è continuato a predicare fino alla morte. Secondo Timoteo 1,8.
Non aver dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore, né di me, suo carcerato. Ma soffri anche tu per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio.
Alleluia, gloria al Signore. Quindi... Paolo dice non aver vergogna della testimonianza del nostro Signore né di me suo carcerato, quindi Paolo era carcerato, quindi se sì. Voi avete dei conoscenti che sono in carceri, ditegli che non si preoccupi, anche Paolo era carcerato, magari loro sono in carcere perché magari hanno rubato dei polli, non lo sappiamo,
sì, sì.
È chiaro, Paolo no, però cosa vuol dire? Se loro hanno rubato dei polli o hanno scassinato una banca, Paolo era peggio, non era Paolo peggio di uno scassinatore di banche, Angela? Perché?
Perché prima di convertirsi ha ucciso i cristiani.
Lui perseguitava i cristiani.
Sì.
Ok? E li torturava anche, ha confessato. Quindi, esempio prigione perché ha rubato polli o scassinato la banca, tranquillo. Tranquillo, e non è che, sai, ci sono peccati che Dio non può perdonare.
Amen, amen.
Quindi non guardiamo i carcerati dall'alto in basso, perché Gesù è stato carcerato. E lui ha detto, Matteo 25, ero carcerato e siete venuti a trovarmi. Va bene, quindi se Gesù era carcerato, su questi fratelli qui, queste persone che sono in carcere, nel caso che la storia sia così, se loro sono cristiani, Gesù è lì con loro. E quindi io vorrei parlare con loro, va bene? Digli a questi, se avete fratelli o conoscenti in prigione, vi prego, dite loro che desidererei tanto che mi scrivessero dalla prigione, perché Gesù mi ha messo nel cuore un messaggio che credo sia per loro. Va bene, vi ringrazio. E nel nome di Gesù, ditegli a questi fratelli in carcere che mi scrivano, voglio parlare con loro.
Amen, amen.
Anche Skype, se c'hanno, non so, lì non avranno cellulare.
Sì, è vero.
C'hanno solo la cella, ma non il cellulare.
La cella.
Grazie Signore.
Guarda, amen, sì, così possiamo incoraggiarli, evangelizzarli.
E guarda, sì, io ti ho dato una canzone per questi fratelli napoletani.
Sì, vero? Sì, sì. Sì.